Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti. Oggi vi proponiamo un vero e proprio viaggio, un vero e proprio percorso. Lo facciamo andando a teatro. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Questa sera, presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo, verrà presentato lo spettacolo Lentamente muore chi non viaggia, un cantiere di videoscrittura e teatro a cura di Massimo Talone. Massimo Talone è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, dicevamo di questo cantiere, non è esattamente uno spettacolo, è un cantiere di videoscrittura e teatro. Lentamente muore chi non viaggia. Perché un cantiere? Sembra appunto di avere a che fare con un lavoro in corso, in realtà.
Sì, in realtà è stato un lavoro in corso, lo sarà anche dopo lo spettacolo di questa sera, perché noi abbiamo lavorato su questa idea del viaggio utilizzando il quartiere come, diciamo, proprio area nel quale cominciare a fare i nostri primi viaggi. Il viaggio è consistito in questi mesi da febbraio nell'intervistare persone del quartiere, nel prendere il tram numero 14, che per il quartiere rappresenta un importante momento proprio di svolta dal punto di vista degli spostamenti, e quindi abbiamo fatto moltissime video interviste, abbiamo fatto moltissime immagini, girato tantissimo materiale video e recuperato molti materiali anche di carattere letterario, e quindi questo cantiere in realtà è un momento in cui il palcoscenico diventa uno strumento multimediale, perché ci saranno giovani e meno giovani, diciamo, sul palco che reciteranno testi scritti da loro o comunque recuperati da testimonianze del quartiere, e saranno accompagnati da una scenografia fatta in prevalenza di video montati anche da loro, per i quali io ho soltanto fatto un po' da vigile, insomma, ho mistato le immagini.
Qual è il percorso del 14? Cerchiamo di visualizzarlo anche per i nostri ascoltatori.
Il 14 parte con il primo capolinea qui da via Palmiro Togliatti e arriva fino alla stazione Termini, attraversa, diciamo, tutto il troncone di via Prenestina, Largo Preneste, eccetera, e risale su per via Giolitti fino appunto a piazza Vittorio e stazione Termini. E storicamente è un tram che dal 1958, anno dell'inaugurazione di questo tratto da Palmiro Togliatti, accompagna, diciamo, i flussi della città, delle persone che entrano in città, perché per esempio una cosa che abbiamo scoperto in questi mesi è che qui i residenti del quartiere dicono andiamo in città, in realtà si sentono poco a Roma.
Il progetto era nato in realtà già tempo fa con Sabina De Tommasi. Il progetto si chiamava intanto Tracciati di Viaggi.
Sì, il progetto si chiama Tracciati di Viaggi, è stato in una prima parte, diciamo, sviluppato dal punto di vista letterario attraverso il lavoro di Barbara Della Polla, che ha accompagnato la Sabina per tutta una parte di recupero di materiali letterari, che poi è finito anche quello in un happening sul palco con più di 100 persone che hanno letto piccoli frammenti sempre sulla letteratura del viaggio. E questa seconda area, diciamo, che ho curato io, che è più una scrittura per immagini, appunto invece intitolata Immagini da viaggio.
Il viaggio è di per sé proprio uno dei topoi del racconto, forse tra i più utilizzati in assoluto dalla letteratura, dal teatro, dal cinema, visto che appunto noi parliamo anche di video nel suo caso. Che cosa avviene in questo viaggio? Quale sviluppo avviene nell'animo dei protagonisti?
Ma intanto il viaggio, insomma, è una forma metaforica del nostro percorrere la vita. Questo è il punto da cui siamo partiti. Quindi nella salita su un tram, che è un viaggio, proprio uno spostamento spaziale, avviene che oltre a muoverci nello spazio da un quartiere all'altro, o comunque da una città all'altra, o insomma, a seconda del viaggio, da un luogo a un altro, avviene che in quei momenti uno ha la possibilità di immergersi un po' nella propria esistenza e quindi compiere contemporaneamente un doppio viaggio, un viaggio dentro di sé, un viaggio invece appunto di carattere spaziale. In questo caso il viaggio che hanno fatto gli allievi che hanno frequentato il corso è stato anche un viaggio di appropriazione dei primi rudimenti di tecniche di comunicazione, appunto. Comunicare per immagini significa mettere in sequenza delle immagini che, oltre ad avere magari un valore emozionale, hanno anche un valore narrativo.
Quali sono le, come dire, le storie raccontate o i personaggi appunto incontrati? Sono così in qualche modo significativi proprio per la realtà da cui provengono?
Sì, abbiamo incontrato per esempio personale che ha lavorato ed ora in pensione per la linea 14, quindi con l'ATAC. Abbiamo incontrato personaggi che sono stati importanti e sono tuttora importanti per il quartiere, perché rappresentano momenti di aggregazione e di socialità dal punto di vista associativo o dal punto di vista così proprio del tempo libero. E abbiamo trovato delle persone che ci hanno raccontato 50 anni di tram preso tutte le mattine per andare o tornare da lavoro. E quindi abbiamo delle storie molto, molto importanti anche dal punto di vista dell'esperienza umana.
Un'esperienza a volte stressante, immagino. Adesso non conosco esattamente quale sia il percorso del 14, ma...
Esiste un blog che noi abbiamo costruito appunto come viaggio virtuale, nel quale in questi mesi sono stati, diciamo, portati moltissimi dei materiali che abbiamo girato e che abbiamo anche trascritto, eccetera. Quello è visitabile e appunto continuerà il viaggio anche dopo lo spettacolo di questa sera, perché continueremo a tenerlo aperto, ed è aperto a tutte le persone che vogliono inserire la loro testimonianza, insomma.
Un'ultima
tracciati di viaggi.
Un'ultima domanda riguardava invece, come dire, la parte tecnica di questo, in particolare della parte filmata, perché appunto le immagini sono state filmate anche con dei telefoni cellulari o con delle videocamere, naturalmente, o delle fotocamere. E com'è stata appunto questa varietà anche un po' fortuita, ecco, diciamo, dell'acquisizione delle immagini?
Ecco, qui abbiamo voluto porre l'accento proprio a questo fatto che noi oggi abbiamo addosso degli strumenti che sono di per sé già strumenti capaci di produrre testimonianza, capaci di produrre materiale di comunicazione, e quindi anche l'uso di un videotelefonino per un giovane, oltre così ad avere una valenza assolutamente magari non consapevole, in questo caso è diventato uno strumento per esprimersi, per trovare la propria connotazione all'interno del progetto. E quindi abbiamo fatto un lavoro anche di consapevolezza di questi strumenti che oggi ci permettono di essere nel mondo pur stando magari fermi in un luogo. È stato molto importante perché molti di loro hanno scoperto che appunto può essere uno strumento utile, oltre che divertente.
Sì, è a portata veramente di mano di chiunque. Allora, ricordiamo lo spettacolo di questa sera al Teatro Biblioteca Quarticciolo in via Ostuni numero 8 a Roma. Lo spettacolo incomincia alle 19, vero? Sì, è un orario appunto un po' anticipato rispetto agli orari di teatro normali. Il titolo è Lentamente muore chi non viaggia, cantiere di videoscrittura e teatro a cura di Massimo Tallone, che è stato nostro ospite, che ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie mille a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
In bocca al lupo. Fino al 30 maggio è possibile visitare a Carpi, presso la Sala Cervi del Castello dei Pio, la mostra Figure delle Protezione, che è una mostra che è stata inserita all'interno del Festival Internazionale delle Abilità Differenti. Ne parliamo con la storica dell'arte, curatrice della mostra, Bianca Tosatti, nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, perché questo titolo, Figure della Protezione? Che cosa intendiamo come figure della protezione?
Intanto il titolo è un espediente per unificare una rassegna di opere molto belle e che sono totalmente indipendenti dalle biografie degli artisti che le hanno prodotte. Quindi il titolo è necessario. Poi il titolo chiama in causa il concetto di figura. Figura, cioè, è quella particella minima del visivo su cui si condensa un aspetto psicologico che tutti conosciamo. In questo caso la figura appunto si riferisce al concetto e alla sua percezione psicologica della protezione. Il concetto poi, così come viene rappresentato dagli artisti, contiene anche tutte le ambiguità, tutte le polivalenze. Cito per esempio la figura della casa, che è una delle più elementari a indicare appunto la protezione, però indica contemporaneamente anche autoritarismo, prigionia oppure indipendenza. Ecco, quante cose l'artista riesce a far sentire dentro a questa figura. La mostra si occupa anche di elencare tante altre figure, naturalmente, non so, l'ala protettiva dell'angelo o del mantello. A proposito del mantello, appunto, nella sua congiunzione con una figura cromatica che è il blu. Infatti noi siamo abituati a considerare quasi come un dato iconografico stabile il mantello azzurro della Vergine sotto al quale si rifugiano i fedeli. Il blu d'altra parte era un colore prezioso nel Medioevo e che quindi appare nella nostra storia dell'arte come un colore dotato di qualità intellettuali, mistiche, concettuali.
Volevamo segnalare anche i nomi degli artisti che sono esposti appunto in mostra?
Ah sì, ci sono artisti diciamo molto noti nel panorama dell'arte contemporanea, penso a Maimuna Patrizia Guerresi, penso a Edion Tranquilli, a Michele Munno, a Audelio Carrara, a Pietro Mussini. Ci sono artisti meno noti nel sistema dell'arte contemporanea ma altrettanto bravi, come Riccardo Persico, Gianluca Pierrotta, questi due che lavorano nell'atelier Mano Libera della Cooperativa Sociale Nazareno, oppure una serie formidabile di artisti che vengono dal Belgio, dall'area fiamminga del Belgio, di cui presentiamo in mostra delle potenti sculture tessute. Penso a Hilde Dont, Heide de Bruyne e così via.
Questa è già la quarta mostra promossa dalla Cooperativa Sociale Nazareno, ha una cadenza annuale in pratica, no? Ogni primavera in qualche modo questa mostra viene
diciamo
proposta.
Diciamo che non è un programma ma è un dato di fatto. Dalla prima in cui è stato misurato il successo dell'iniziativa si è passati a questa piccola serie che speriamo vada avanti. Certo, è diventato un appuntamento aspettato da un pubblico che cambia continuamente. Nei primi due anni si può dire che il pubblico era richiamato su se stesso, c'era stato un processo appunto, direbbero gli uomini di marketing, di fidelizzazione. Ecco, nei due anni successivi invece il pubblico si è molto diversificato e quindi abbiamo avuto visitatori veramente che venivano, non so, dalla Sicilia, dalla Toscana, dal Piemonte, apposta per vedere questa mostra, che viene considerata, appunto nella sua quarta edizione, come un'occasione appunto di riflessione collettiva.
Volevo ricordare ai nostri ascoltatori, dunque, la mostra Figure della Protezione, che sono gli ultimi giorni utili per visitarla, fino al 30 maggio, appunto, alla Sala Cervi del Castello dei Pio, a Carpi, in provincia di Modena. E ringraziamo quindi la dottoressa Tosatti di essere stata in nostra compagnia, curatrice della mostra, di essere stata in nostra compagnia ed averci illustrato questo percorso espositivo.
Grazie tante.
Dicevamo dunque che la mostra Figure della Protezione è all'interno del Festival Internazionale delle Abilità Differenti, che è giunto quest'anno alla 12ª edizione. E ne vogliamo parlare con il presidente della Cooperativa Sociale Nazareno, il dottor Sergio Zini, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, dicevamo 12ª edizione per questo Festival Internazionale delle Abilità Differenti. Vogliamo tracciarne un po' la storia, com'era nato?
Dal desiderio di valorizzare i talenti delle persone che seguiamo all'interno della cooperativa, persone sostanzialmente disabili o con qualche altro svantaggio. È nato anche dal desiderio appunto di far sì che queste persone potessero, come dire, far vedere le cose belle che sanno, come dire, produrre o fare. Infatti il festival nasce su una scia di alcuni anni di rappresentazioni teatrali pubbliche che abbiamo svolto con la nostra compagnia teatrale, formata dalle persone seguite all'interno della cooperativa, ed è uno sviluppo di questo, cioè è stato come il desiderio di incontrare altre esperienze che in Italia e nel mondo usavano, come dire, l'arte come mezzo, diciamo così, per la comunicazione e per la riabilitazione delle persone disabili. Ed è nato questo Festival delle Abilità Differenti. E poi nel corso degli anni è come cresciuto attraverso la crescita di relazioni, attraverso una certa conoscenza che c'è dell'evento negli ambienti un po' specializzati, anche una certa conoscenza che adesso c'è anche negli ambienti non tanto specializzati. Insomma, il festival si sta facendo abbastanza largo come evento su questo tema, cioè del bello che si esprime attraverso persone che, come dire, hanno delle difficoltà.
Possiamo già tracciare in qualche modo un bilancio. Il festival si chiude con il 30 maggio, però è durato per l'arco di 4 settimane. Vogliamo un po' raccontare quali sono stati i punti salienti, appunto, di questa edizione del festival?
Ma nel festival c'è sempre qualche momento di, come dire, in cui si tocca la verità, insomma, delle cose. Quest'anno il festival è intitolato Fatti di Verità, e uno dei fatti più belli che è accaduto è stato con il musicista inglese David Jackson, che, come dire, è un ex gloria del rock progressivo degli anni 70, dei Van der Graaf Generator, che adesso ha studiato un metodo per far esprimere le persone disabili attraverso la musica. Cioè le persone disabili si muovono dentro un fascio, un raggio, diciamo così, e muovendosi generano musica, no? Questo è arrivato, ha fatto un laboratorio con alcuni ragazzi disabili veramente gravi, e 2 giorni dopo questi ragazzi erano sul palcoscenico a far vedere il loro spettacolo a un teatro pieno di gente. Quindi mi ha colpito tantissimo, perché è riuscito a valorizzare un nulla che c'era e dargli una grande dimensione. Quindi è stato come una specie di luce che si è rifratta su tutta l'esperienza del festival. E poi ci sono stati tantissimi gruppi che provengono dalla Spagna, dai Paesi Baschi, che sono esibiti, e la nostra compagnia teatrale che ha fatto lo spettacolo, alcuni incontri molto significativi, per esempio un incontro in cui è stato proiettato un documentario Tremendamente Amati, in cui 3 mamme raccontano la loro esperienza con i loro figli disabili, la loro esperienza positiva di vita con le persone disabili che sono nate o addirittura nella loro famiglia. E questa è stata una cosa molto molto toccante, molto, diciamo così, significativa per tutte le persone che hanno potuto assistervi. E poi altri momenti comunque di teatro, anche di convegni, cioè a indagare un po' sul tema delle patologie nuove che stanno nascendo con psichiatri, diciamo così, importanti. Tutto questo per, come dire, andare in fondo un po' al titolo, cercare quella verità che è in fondo alle cose, in fondo all'espressione di ciascuno, in fondo anche a metodi di lavoro fatti in un certo modo, in fondo a tutto quello che si incontra.
Il festival si è articolato attraverso diverse discipline, come d'altronde lei accennava, quindi appunto c'è stato teatro, come diceva, c'è stato anche cinema, c'è stato questo documentario di cui lei parlava, musica, poesia, e ha toccato tra l'altro anche diversi luoghi.
Sì, il festival, diciamo così, nato a Carpi 12 anni fa, adesso si è esteso anche nelle città vicine, Modena, Bologna, Correggio, proprio per anche l'incontro con persone, con realtà nuove che attraverso il festival, come dire, possono come far vedere il loro lavoro, insomma, è diventata una cosa che, insomma, ci è cresciuta tra le mani proprio in maniera inaspettata, come un dono inaspettato, perché una delle cose più importanti che abbiamo sempre, come dire, sostenuto e portato avanti è la creazione di rete di relazione attorno alla realtà delle persone così con problemi di svantaggio e di disabilità. Correggio è stata un'esperienza significativa in quanto con una scuola è stato messo uno spettacolo integrato assieme ai ragazzi disabili e ai ragazzi come studenti di questo liceo. E poi dopo Correggio è stata anche la piazza dove si è svolto l'Open Festival, che è sempre un momento molto pregnante, come il cuore del festival, perché lì si incontrano in una specie di gara, come dire, gruppi di danza, di musica, di teatro, di cinema che provengono da tutta Italia e che vogliono far vedere le loro cose e, come dire, si incontrano e si confrontano. Sono state due giornate stupende in questo senso qua. Poi a Bologna invece come dire, abbiamo avuto la fortuna di avere i nostri ormai tradizionali testimoni, che sono Paolo Cevoli e Claudia Penoni, in uno spettacolo che ha visto i Radi di Carrozzelle, un gruppo romano fantastico, e altri gruppi che sono esibiti per i bolognesi. Ecco, quindi il festival sta un po' girando qua e là. Ecco.
Lei ha usato poco fa l'aggettivo inaspettato e leggevo nel comunicato stampa di una positività inaspettata di vita, anche in una situazione come può essere quella della disabilità, che è oggettivamente una situazione di grave difficoltà. Questo festival vuole essere in qualche modo una testimonianza di questa positività?
Assolutamente sì, infatti quello che, come dire, ci colpisce è quella luce negli occhi che noi vediamo nelle persone che incontriamo, quella luce particolare che, come dire, di fronte a una a un evento, a un avvenimento che può essere, come dire, un momento significativo, un momento di bellezza o quant'altro, si riaccende. E questa cosa qui ci abbiamo proprio tenuto a sottolinearlo, in un mondo che sta andando verso invece, come dire, una sorta di discriminazione rispetto all'imperfezione, no? L'imperfezione secondo i canoni, come dire, che la nostra società ci dice, ci obbliga ad avere. Per cui sottolineare questi aspetti qua, perché comunque capita che se qualcuno viene e incontra questo tipo di realtà rimane legato, rimane colpito, e allora probabilmente quello è il punto da dove può ripartire ciascuno di noi rispetto a una vita che tante volte può essere legata dentro certi schemi che in realtà sono contro l'umano. Ecco.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo gli ultimi giorni appunto del Festival Internazionale delle Abilità Differenti fino al 30 maggio. Il festival ha toccato le città di Carpi, Correggio, Modena, Bologna e in questa 12ª edizione appunto di questa iniziativa. Ringraziamo dunque il presidente della cooperativa sociale Nazareno, Sergio Zini, di essere stato in nostra compagnia e di averci illustrato questo festival.
Grazie a voi, grazie.
E buon lavoro per il prossimo anno.
Buona giornata.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.